Era un venerdì di agosto, e agosto, non aprile, è il più crudele dei mesi. I resti della barca ondeggiavano abbandonati nell'acqua come un pesce morto. Io e Sara ammutolimmo, ma il punto di sospensione era troppo piccolo, riuscimmo a restare lì entrambi immobili solo per pochi secondi. Provammo a ricostruire la scena delle possibilità, l'evento più attendibile. Forse una mareggiata, un canale? Non era probabile, poi poco lontano si vedevano altre barche, non più grandi né più solide, che pur tranquillamente galleggiavano. Forse Sambo l'aveva abbandonata, forse qualcuno l'aveva affondata di proposito, ma perché? Per fargli un dispetto? No, lui non aveva nemici, era un solitario, un uomo tranquillo che non dava fastidio a nessuno, la barca era affondata e Sambo era sparito. Tutto qui. A maggior ragione il fatto non si spiegava. «Che cosa è successo?» chiese Sara preoccupata. Io non potevo rispondere, ammutolito com'ero di fronte a quella scena, mi ripresi soltanto alle sue insistenze. Lei mi implorava di fare qualcosa subito, ma io riuscivo soltanto a guardarmi intorno. Vidi le altre imbarcazioni lungo il canale, vidi il filare di pioppi che seguiva l'argine, vidi vicinissimo l'orizzonte della città, ma non trovai una risposta, né mi sovvenne un gesto utile da fare. E nemmeno mi riuscì ad individuare qualcuno a cui rivolgermi. Pareva che lì, in quel momento, la vita si fosse fermata, come se l'improvvisa sparizione di Sambo avesse per un attimo congelato la realtà, fissandola su quel fatto che non si riusciva a comprendere, che non sapevamo come spiegare. Tutto fermo, immobile, in attesa di un senso. Naturalmente non era così, perché la storia non si ferma, scivola via e travolge tutto con la forza ostinata di un vento caldo. Spesso ad agosto soffiano caldi venti ostinati. Con lo stesso vento forse giunsero inaspettatamente due messaggeri. Scesero dalla loro auto poco lontano armeggiando con un motore. Ci avvicinammo mentre gettavano la passerella sulla poppa di un'imbarcazione. Chiesi se conoscevano il vecchio della barca laggiù. Sulle prime non ci concessero la loro attenzione, appartenevano a quella specie umana che considera la diffidenza come regola e la confidenza come rara eccezione. Riformulai la domanda con un tono di voce più alto. Non potevano far finta di non avermi sentito. «Quale barca?» rispose il più giovane dei due. «Quella affondata», dissi io, cercando di sottolineare le mie parole con un gesto eloquente del braccio. L'altro, quello un po' più maturo, con un'aria non meno distratta, sembrò tuttavia ricordare qualcosa. Vidi che nei suoi occhi passava rapidamente un'immagine che gli scivolò poi tra le labbra in un borbottio che evocava un vecchio con la pipa sempre in bocca. Osservando quell'ectoplasma alzarsi dall'umido del fiume, anche il compare si sentì in dovere di confermare. Cercai di approfittarne chiedendo se sapevano che cosa era successo e come mai la barca era affondata e lui, il vecchio, dov'era. I due si guardarono cercando le risposte alle mie domande, ma non sapevano molto. La barca doveva essere andata a picco con l'ultimo maltempo, ma faceva acqua da un pezzo. Non se ne occupava più nessuno. Parlava il più vecchio, ma l'altro confermava, annuendo e borbottando qualcosa. Io mostravo segni d'agitazione. I due si accorsero del mio stato di ansia, ma non fecero molto per darmi una mano. Dissero soltanto che il vecchio non si vedeva da un bel po'. D'altra parte era uno che non dava molta confidenza. Il giovane confermò con un'alzatina di spalle. Possibile che non ne sapessero proprio niente, che non avessero sentito qualcosa in giro. In effetti forse qualcosa avevano sentito giù al bar. Io premevo per saperne di più, ma loro avevano fretta. Uno dei due disse che il vecchio era malato, che era andato all'ospedale, almeno credo, e buttò lì con noncuranza ciò che per noi era tanto prezioso. Io e Sara ci guardammo negli occhi. Colto al volo il punto chiave, avrei voluto maggiori dettagli, ma il più giovane già mostrava di considerare conclusa la conversazione, il più vecchio gli dava ragione. Tornarono ad occuparsi delle loro faccende. Risollevarono il motore e si avviarono faticosamente alla loro imbarcazione attraverso la passerella traballante. A quel punto noi non esistevamo già più e la conversazione non poteva avere ulteriori sviluppi. Io e Sara restammo interdetti e preoccupati a riflettere sul da farsi. L'ospedale. Non riuscivo a capacitarmi. D'altra parte, così avevano detto quei due, era da crederci. Fosse stata la verità, le cose avrebbero acquistato un senso o almeno una prima parvenza di senso, ma in una situazione del genere non c'è molto da pensare. Realizzammo dopo qualche secondo di incertezza che dovevamo andare subito all'ospedale. La giornata era limpida, il cielo terso. Agosto, il più crudele dei mesi, si stava compiendo attraverso una imprevedibile assenza. Sambo era sparito. E questo per me era un immenso dolore, perché Sambo era una persona speciale. Avrebbe potuto essere mio padre, invece era un vecchio amico, perché ci conoscevamo da anni, perché effettivamente aveva vissuto sotto molti cieli, aveva percorso molta strada, almeno così lasciava intendere. Io non ne avevo la certezza, sapevo poco della sua vita da giovane, lo avevo conosciuto che già viveva in quella barca che non pareva aver solcato molti mari, ma la sua vita era lì, potevo sempre fidarmi di lui, lui mi sapeva dire sempre qualcosa di vero. Certo, Sambo parlava strano, come le persone che hanno imparato direttamente dalla propria esperienza prima che dai libri, ma non gli sfuggivano i particolari, sapeva cogliere le inezie che danno senso all'esistenza, sapeva catturare le sfumature degli eventi meglio di me, che mi lasciavo ancora trascinare. Non sapevo mai quale fosse la direzione giusta, non so perché, non so in che modo, ma Sambo era capace di orientarsi per mare o per terra senza bisogno di tanti strumenti, e non si perdeva più. Io gli chiedevo aiuto spesso perché sapevo che la direzione che lui mi indicava probabilmente era quella giusta. Sambo per me era prima di tutto un amico, e quindi non avevo obblighi nei suoi confronti, né lui né i miei, soltanto responsabilità. Quel che è sicuro è che lui non sfuggiva mai ai miei interrogativi, non si sottraeva, non si defilava, ma aspettava con pazienza che io mi presentassi con i miei problemi irrisolti, con le mie questioni e le mie incertezze, pronto a dire una parola giusta, disposto ad ascoltare un discorso incoerente senza ridere e senza alzare le spalle. Lui era uno che prendeva sempre tutto sul serio, purché seria fosse l'occasione, purché l'interlocutore meritasse lo sforzo. Questo era Sambo. E molto altro che non potrei spiegare. Sambo era tutte le storie che aveva vissuto, tutti gli spazi e i tempi della sua vita, e le parole che ci eravamo detti, e anche tutte quelle che non avevamo mai pronunciato, ma solamente pensato, l'uno di fronte all'altro, e davanti ad un buon bicchiere di vino e a un pesce scottato sulle braccia. Non so se può bastare tutto questo per descrivere un vecchio amico, ma ci sono persone che non puoi mai veramente descrivere perché sfuggono a ogni indagine, a ogni analisi, a ogni rendiconto. Sono quelle che devi conoscere, che devi guardare negli occhi per capire il senso delle loro parole, che devi sentire per interpretare il suono corretto della loro voce, come se venisse da un altro mondo. Ecco, forse nessuna trascrizione potrebbe riprodurre il basso un po' rauco, ma sempre intonato, della conversazione di Sambo. Nessuna immagine potrebbe riportare fedelmente il gesto lento e sapiente della sua pipa. Persino l'odore del suo tabacco, per quanto ora aprissi il pacchetto e vi ficcassi il naso, non sarebbe lo stesso senza quel miscuglio irriproducibile di salsedine, di mare in tempesta, di abiti usati, di legno bagnato intorno a lui. Solo nel mio ricordo io posso ritrovarlo così come veramente è stato nelle mie narici. E solo io posso sapere in che modo tutto questo era parte di lui. Sambo per me era il suono della sua voce, o il gesto di svuotare la pipa, o anche gli odori che lo circondavano. Era sapere che potevo arrivare a qualsiasi ora del giorno e della notte, e quella miscela di umanità e saggezza era lì, anche quando non mi aspettava. Chi era Sambo? Un vecchio amico che dovevo ritrovare.